Bene, buongiorno a tutti. Iniziamo questo incontro online. Trasformazione digitale e salute mentale. Sarà qui con noi nella mattinata Luca, nella mattinata, in queste ore che dedicheremo Luca Bernardelli. Come vedete l'orario stiamo iniziando ora, termineremo intorno alle 12:45, ci sarà un'ampia sessione di domande aperte proprio visto anche il tema. E direi di iniziare. Insieme a me qui c'è Luca Bernardelli e alla regia Gianmarco Porcellana che ci darà una mano e soprattutto interagirà con voi per quanto riguarda le domande che raccoglieremo. Quindi, bene, direi di partire. Buongiorno Luca.
Buongiorno
Ciao
Massimo.
Gianmarco, grazie del supporto. Come ho già detto, ci sarà un'ampia
Buongiorno a
sessione di
tutti.
domande, potrete usare la chat, in modo tale che poi queste domande le cercheremo di rispondere nel tempo che ci siamo dati. Allora, oggi affrontiamo un tema che sempre più sta passando dall'essere al centro di discussioni che si tengono in luoghi e stanze che sono frequentate da addetti ai lavori, ad essere un tema diffuso di dominio pubblico e di interesse di tutti noi, la salute mentale. In realtà questo seminario lo vogliamo anche fare soprattutto perché portare proprio all'attenzione all'interno di tutto quello che è il processo di trasformazione digitale che avviene tutto un po' il lato emotivo e quindi proprio averlo chiamato trasformazione digitale, impatto e salute mentale è proprio per guardare un po' insieme a Luca un lato per alcuni versi oscuro, per altri versi basato molto su opinioni. Quindi è un po' un argomento spinoso, lo sa anche il nostro ospite perché appena il termine salute aggiungiamo la declinazione mentale, nascono da parte di tutti noi una serie di rifiuti, paure e pregiudizi sul tema. Quindi già aver abbinato trasformazione digitale e salute mentale, siamo in una situazione dove sicuramente alcuni pregiudizi possono venire. Oggi abbiamo gli entusiasti della trasformazione digitale, quindi tutto è molto più semplice, molto più comodo e parlare anche di salute mentale, abbinare queste due cose, come noterete, non è usuale. Anche se però in realtà viene affrontato in maniera implicita, quindi io questa piccola introduzione che vi faccio proprio per poi arrivare a un po' al fulcro di questo nostro webinar, perché in realtà di salute mentale ne parliamo in maniera molto implicita. Vedete che è molto diffuso nei luoghi di lavoro parlare di tecniche di rilassamento, meditazione, politiche di benessere aziendale che vogliono comunque prevenire o gestire situazioni che in parte sono conosciute e che faremo accenni durante la nostra conversazione, ma per arrivare fino al fenomeno della Great Resignation che incombe sulle aziende. Quindi diciamo che se per alcuni versi io faccio delle politiche di benessere aziendale, per altri versi vuol dire che c'è un malessere. Di conseguenza siamo in un mondo dove questo tema della salute e in particolare della salute emotiva, mentale delle persone, il più delle volte è trattato in maniera implicita. Allora, prima di andare, presento velocemente, io sono Massimo Manzari, CEO e cofondatore di RedOpen. Siamo uno spin-off universitario partecipato dall'Università degli Studi di Milano Bicocca. Ci occupiamo di valutazione impatto delle persone sulle tecnologie, non è un refuso, ne potremo parlare, e in particolare per quanto riguarda l'uso di algoritmi e tecniche di chiamiamole presunte intelligenza artificiale. Siamo un po', non dico agli inizi perché si parla di intelligenza artificiale fin dagli anni 50. La valutazione che afferisce al tema della responsabilità sull'uso e sviluppo delle tecnologie digitali, a cui abbiamo dedicato anche pochi giorni fa un webinar relativo a un quaderno che abbiamo lanciato da poco che si intitola La trasformazione digitale del trattamento sanitario. Aggiungo anche un'altra cosa, questo webinar che potrà sembrare, dopo quello che abbiamo detto, un po' diciamo, al di fuori delle tematiche di RedOpen, in realtà noi nella valutazione di impatto guarderemo anche la parte diciamo, emotiva, questa iniziativa comunque rientra nelle iniziative di educazione civica digitale che abbiamo iniziato da parecchio, quest'anno, giusto per citare le ultime, abbiamo fatto il Privacy Bicocca Privacy Day. con il supporto del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bicocca, sempre. Abbiamo fatto un quaderno Liberaci dal malware, a cui abbiamo fatto seguire due incontri pubblici in una comunità locale nel Trentino, con il supporto di una casa rurale. E questo qui è un po' il contesto. Vabbè, intanto vedo che nel frattempo si è aggiunto altro pubblico e quindi ora entriamo nel vivo della questione, che oggi affronteremo. Io mi permetto un po' di ribaltare Luca e i rituali. Luca ha i titoli, ma soprattutto esperienze per essere qui. E quindi lo vedete anche dalla slide che velocemente ricorda quelli che sono, diciamo, che è Luca e anche il tema che ha affrontato in un testo che per addetti ai lavori. Oggi non entreremo nel dettaglio di questo testo, ma lo usiamo come, permettetemi di dire, scusa tra di noi per aprire questa conversazione. Allora, Luca, io direi rompiamo subito le acque e permettimi di fare una breve introduzione al tema che tratteremo. Allora, vi avviso subito che chiaramente ci siamo concordati perché il tema è molto ampio. È molto ampio il tempo che abbiamo, ma quello che vogliamo ottenere anche un po' con questo webinar è iniziare a dare consapevolezza di un tema che comunque bisogna porre l'attenzione, ognuno di noi deve per alcuni versi coltivare. Quindi oggi, in questo momento, Luca non farà una storia della psicologia, ci concentriamo sugli ultimi accadimenti che peraltro hanno portato proprio Luca ad esporsi con un testo pubblicato e non solo. Lascio a te la parola,
Grazie a
Luca.
te Massimo, buongiorno, grazie anche per l'invito, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori. Sì, siamo effettivamente, insomma, il titolo del libro è piuttosto eloquente, siamo nel mezzo dell'ennesima rivoluzione, per carità, non è la prima, non sarà l'ultima, ce ne sono diverse, si evolvono nel corso del tempo, delle epoche storiche. Questo ovviamente lo sappiamo tutti, è l'era della rivoluzione digitale. Quello che invece, sul quale stiamo facendo un po' di fatica, è nell'interpretare ciò che questa rivoluzione digitale sta portando in termini di impatto sulla nostra salute mentale, chiamiamola così. Poi per qualcuno potremmo chiamarla benessere psicologico, potremmo chiamarla in molti altri modi, ma effettivamente la rivoluzione digitale, che ormai è partita da qualche anno, è nel pieno ed evidentemente la pandemia non ha fatto altro che dare un'ulteriore accelerazione a questa rivoluzione, ma l'ulteriore accelerazione data a questa evoluzione molto importante ha evidentemente non è stata gratuita in termini di impatti appunto sulla nostra psiche, sulla nostra mente. Dal mio osservatorio, evidentemente da professionista della salute mentale, da psicologo, da tecnologo, da persona che lavora molto all'interno delle aziende, ho potuto non solo e anche da ricercatore in parte, non ho visto solo ciò che è la dimensione, se vuoi, qualitativa, soggettiva, che viene rimandata all'interno proprio delle varie aziende, dai responsabili dell'HR di molte aziende piuttosto importanti, fino ai dipendenti di queste aziende, ma evidentemente dal mio osservatorio posso effettivamente, ho potuto purtroppo appurare gli enormi impatti, ahimè, negativi che questa rivoluzione appunto sta avendo a tutti i livelli. Parliamo di una rivoluzione che sta avendo impatti fin nelle famiglie, e tutti i nostri interlocutori potranno immaginare di che cosa sto parlando, dai bambini che evidentemente stanno sempre più abusando di dispositivi, appunto quali smartphone, tablet, in parte videogame, fino agli adolescenti che evidentemente sono totalmente immersi in quello che sono appunto dai giochi fino ai social, fino a tutto quello che riguarda anche la messaggistica istantanea, e che purtroppo sui quali purtroppo si iniziano a vedere in modo conclamato, in modo molto evidente, gli effetti appunto negativi. Poi parleremo anche degli aspetti positivi per la salute mentale, evidentemente, però quindi qui non voglio fare una demonizzazione naturalmente della tecnologia, dell'era digitale che tante cose meravigliose ci ha portato e tuttora grazie a essa possiamo interloquire e riflettere tra di noi. Dicevamo, parlavo di bambini e adolescenti, ma naturalmente poi tocchiamo anche e soprattutto il tema degli adulti che lavorano in vari contesti e che non possono non aver vissuto, ribadisco a maggior ragione, nei 2 anni della pandemia e in parte del confinamento che tutti noi abbiamo vissuto, non possono non aver vissuto quello che sono stati appunto gli effetti sulla nostra psiche. Parliamo di condizioni che poi non sono solo psicologiche, ma sono psicosociali, perché poi vedremo, tu hai citato prima la Great Resignation, che evidentemente è avvenuta in modo molto impattante soprattutto negli Stati Uniti. Si parla addirittura della metà della popolazione circa che è uscita da un'azienda per poi evidentemente entrare in altre aziende o fare progetti personali, piuttosto che ha preso altre decisioni ed è andata in altre direzioni. In Italia evidentemente questa Great Resignation non è stata così impattante come negli Stati Uniti, ma ci sono stati degli effetti anche piuttosto importanti in questa direzione. Quindi parliamo di fenomeni che hanno toccato la rivoluzione digitale, che sta toccando non solo gli aspetti psicologici ma anche quelli sociali e lavorativi. In questo ambito parto magari descrivendo ciò che sta che i grandi, diciamo, le grandi agenzie di consulenza ci stanno raccontando, perché McKinsey, giusto per darvi un'idea, alla fine del primo anno di pandemia nel 2020 ha parlato appunto di evidenziato in un articolo molto importante, molto interessante, che invito tutti voi anche a leggere se siete avvezzi e interessati al tema, che è Mental Health in the Workplace, The Coming Revolution. Hanno chiamata esattamente la rivoluzione, perché si sono resi conto attraverso indagini piuttosto importanti a livello globale su manager di tutte le estrazioni, che appunto il tema del disagio mentale in azienda, e quindi quello legato evidentemente alla trasformazione digitale, sta portando appunto a una riduzione importante, non solo un malessere del dipendente, dei manager, ma una riduzione importante anche proprio della produttività e dei costi per l'azienda, che evidentemente, insomma, dal mio osservatorio sono meno importanti, ma poi in ambito aziendale, in ambito imprenditoriale e manageriale diventano piuttosto impattanti. Quindi McKinsey ci dice che sostanzialmente alla fine del primo anno di pandemia, 9 manager su 10, quindi loro identificano addirittura il 90% del campione intervistato, sanno che i disagi mentali appunto possono portare a una riduzione della produttività e a parecchi costi per l'azienda. Deloitte parla anche di tutto quello che nel giugno del 2021, quindi fanno un passaggio più in là, 6 mesi dopo, parlano appunto del tema della salute mentale sul lavoro come una priorità per i millennial e la generazione Z, quindi i ragazzi, diciamo, più giovani che arrivano da poco nel mondo del lavoro. E quindi la stessa Deloitte porta tutta una serie di dati a supporto del fatto che sia fondamentale riportare un'attenzione alla salute mentale sul posto di lavoro. Evidentemente che deve passare da una cultura organizzativa che inizia a lavorare molto su tutto ciò che riguarda l'abbattimento dello stigma, cioè del pregiudizio e dello stereotipo che evidentemente abbraccia la salute mentale, a maggior ragione in Italia, dove ovviamente abbiamo parecchi pregiudizi su queste tematiche, e quindi questo è un non può che essere alla base di una cultura appunto organizzativa e di una rivoluzione, se volete, anche dal punto di vista culturale organizzativo. Questi sono solo alcuni, cioè sono solo un paio di queste interviste, ma poi vedrete, di queste indagini, ma poi vedrete che in Italia, per esempio, da BVA Doxa fino all'osservatorio di Reale Mutua, ci stanno dicendo che il tema salute mentale è stato, di fatto, è come se si fosse scoperto evidentemente negli anni della pandemia, ma in realtà era già lì latente, che stava per esplodere e in alcuni casi implodere. Quindi noi ci troviamo davanti a una condizione in cui tutte le, diciamo, diverse aziende, che io tra l'altro incontro, devo dire, ormai settimanalmente, quindi HR di diverse aziende, in parte illuminati, in parte consapevoli di ciò che sta accadendo nelle loro fila, cioè ciò che sta accadendo spesso e volentieri è che le persone si assentano più spesso per disagi di un certo tipo, le persone rassegnano le dimissioni, cambiano posto di lavoro, magari a fronte appunto di posti che sono più attenti al benessere psicologico, al loro benessere mentale, poi anche qui vedremo magari qualche statistica, ma quello che gradualmente sta accadendo è che questa sensibilità sta crescendo. Ci arriveremo un po' lentamente, a mio avviso, qui da noi. Altrove il tema è dirompente, tant'è che addirittura ci sono degli investimenti miliardari in termini, per esempio, di dollari negli Stati Uniti, perché moltissime startup sono nate e sono diventate rapidamente unicorni, proprio perché si sono legate al tema della salute mentale digitale, cioè promozione della salute mentale attraverso canali digitali in azienda. E su questo hanno ricevuto appunto centinaia di milioni, fino ad arrivare a diversi miliardi in tema di finanziamenti, proprio per aumentare la capacità dell'azienda di poter essere efficaci nei confronti del miglioramento psicologico, del benessere psicologico dei propri dipendenti.
Ecco, Luca, giusto, prego, mi permetto un'interruzione, ma poi giusto per rendere la conversazione come ci siamo detti. In realtà tu stai parlando molto delle aziende, poi permettimi che il mio compito qui è fare un po' anche l'avvocato del diavolo, quindi stiamo parlando delle aziende. Però ad esempio tu nel tuo libro a un certo punto parli genitori e figli all'ombra della famiglia smartphone centrica. Quindi in realtà ci abbiamo, sì è vero, le aziende, adesso siamo in un contesto aziendale, quindi stiamo anche concentrandoci lì, però in realtà questo impatto, diciamo, della salute mentale è qualcosa che va un po' oltre le aziende, nel senso che probabilmente l'azienda è l'ultimo miglio di un disagio che perlomeno conosciuto da tempo. Noi parliamo, abbiamo fatto questi incontri sul tema della privacy, riservatezza, cyberbullismo, tutto quello che può succedere utilizzando certi strumenti. È chiaro che però quando tu anche tu dedichi questo termine a questa famiglia smartphone centrica, diciamo poi tutto ciò si riflette sulle aziende. Quindi volevo un attimo, continuiamo sul nostro discorso, la conversazione. Anche perché mi verrebbe da dire, un appunto, ma ci voleva proprio McKinsey che ci si accorgesse che c'era di...
Tu sai bene come funziona il nostro mondo, no? Quindi evidentemente...
No, ma nel senso che probabilmente la cultura organizzativa che a un certo punto è stata decisa dalle aziende non è più sostenibile. Faccio veramente è un esempio che per molti potranno storcere il naso, però mi viene da pensare un po' come il riciclo dei rifiuti. Anziché diminuire la produzione, continuiamo a aumentarla perché tanto facciamo il riciclo e recuperiamo la merce. Qui è un po', uso questo brutto paragone, però rende l'idea. È come dire appunto, manteniamo luoghi insani, però facciamo politiche di benessere, facciamo investimenti, perché alla fine poi tutto torna. Quindi da un lato quello che ti chiedevo adesso era un po', hai aperto questo fronte dell'azienda e giustamente hai citato, ed è importante anche questa azione che tu hai citato, due grandi nomi che si muovono nel mondo della consulenza, quindi nel bene o nel male, diciamo, guidano alcune scelte di alcune aziende. E di conseguenza significa anche che abbiamo una situazione dove noi siamo in un vicolo un po' cieco.
Sì,
per
tu lo sai bene, Massimo, come funziona il nostro mondo e soprattutto quello delle aziende, ma in generale l'essere umano funziona così, no? Cioè tu, spesso e volentieri, noi lo sappiamo, no? Quali sono i nostri problemi, magari ne siamo anche in parte coscienti, ma non ne siamo abbastanza consapevoli per poterli affrontare. Quindi ogni tanto ci vuole qualcuno che dall'altra parte, un po' da specchio, faccia la funzione di specchio, come per esempio lo psicologo in alcuni casi, magari con persone o gruppi, e nell'altro caso ci vogliono magari aziende di consulenza che appunto ha la McKinsey, la Deloitte, la PwC, eccetera, che ovviamente... No, ma è chiaro, adesso ci arrivo a quel pezzo lì che hai giustamente portato all'attenzione. Quindi ci vogliono appunto questi specchi che in qualche modo ci dicano ciò che in parte sappiamo già e che sentiamo soprattutto già, sia dal punto di vista emotivo che cognitivo. Ora, tu hai parlato giustamente delle famiglie, perché poi devo dire che alla fine l'impatto maggiore sul lavoratore ce l'ha spesso e volentieri ciò che vive in famiglia, le preoccupazioni che poi si porta sul lavoro dalla famiglia. E non a caso devo dire che anche molte aziende con le quali sto facendo questa attività vogliono assolutamente destinare parte di questi incontri che noi facciamo, che io faccio con diversi dipendenti, proprio su due aree, quella professionale e quella familiare, perché poi alla fine non possiamo disgiungere, no? Il tema del work family balance, del work family concept, ma giusto per dargli delle etichette, ma alla fine lo sappiamo tutti noi, non siamo fatti a compartimenti stagni. Ciò che io soffro nella mia famiglia lo porto al lavoro e viceversa. Quali sono gli impatti oggi effettivamente nella famiglia, no? Questo lo possiamo vedere tutti noi che abbiamo figli o piccoli o grandi. I figli grandi evidentemente hanno Non si riescono a sganciare spesso e volentieri dalla tecnologia. Questa è una sfida per oggi mai come oggi per i genitori, e devo dire che questo è un tema molto preoccupante, ribadisco, da un osservatorio come quello che abbiamo lato salute mentale. Perché? Perché quest'anno, dal 1 gennaio di quest'anno, per esempio, per la prima volta nella storia, è stato riportato sul manuale, sull'elenco delle malattie a livello mondiale, la dipendenza dal videogame. 1 gennaio 2022, l'OMS nell'ICD-11, che appunto questo manuale delle malattie, riporta la dipendenza da videogame. È una cosa che già il DSM, cioè il manuale dei disturbi, dei disturbi psicologici, delle psicopatologie, viene riportata addirittura dal 2013. Oggi c'è una prima psicopatologia conclamata sul tema digitale, quindi i videogame, la dipendenza da videogame. Cosa vuol dire dipendenza da videogame? Vuol dire destinare valanghe di ore senza pensare ad altro, senza destinare importanza ad altro, isolandosi sempre di più, eccetera, eccetera, eccetera. Ci sono una serie di sintomi, evidentemente, legati a questo tema. Ciò sta accadendo soprattutto agli adolescenti, ma non è la prima cosa, è l'unica cosa che accade, perché a breve, probabilmente, quello che mi aspetto è che questi manuali riporteranno la dipendenza da smartphone, la dipendenza dai social, e la dipendenza dalla messaggistica istantanea, perché per esempio oggi i ragazzi fanno un'enorme fatica anche solo nella gestione dell'attesa di un messaggio da parte del coetaneo e magari della ragazzina o del ragazzino. E quindi se io devo aspettare un minuto, due minuti, cinque minuti che una persona mi risponda, inizio ad andare in ansia, magari parte la tachicardia, magari inizio ad avere pensieri da un certo punto di vista negativi sulla relazione, sull'altro, sulla mia capacità anche proprio di essere in qualche modo ben voluto dall'altro. Ci sono tematiche che naturalmente toccano, tu hai citato prima il cyberbullismo, ovviamente il cyberbullismo è semplicemente un'evoluzione del bullismo, quindi esisteva anche prima, ma il cyberbullismo amplifica enormemente questo tema. Ma questo è solo uno dei tanti temi che in questo momento viene attenzionato e sul quale c'è una consapevolezza abbastanza ampia. Tu sai bene che ce ne sono altri di temi che stanno emergendo, che vanno dal sexting, ovvero lo scambio di materiale diciamo molto personale, molto sensibile. Parlavi prima della privacy, cioè proprio dei propri corpi nudi da parte di ragazzini, di minori spesso e volentieri, che può portare a enormi problemi nel corso della loro vita, della loro storia anche futura, magari anche professionale, nel momento in cui diventi un materiale anche a sfondo ricattatorio, se vuoi. Oggi c'è anche un altro tema che è emerso soprattutto con social come Instagram, che viene chiamato body shaming, ovvero, e che ha portato negli ultimi 10 anni a un aumento esponenziale dei suicidi adolescenziali, soprattutto delle giovani ragazze. E il body shaming riguarda sostanzialmente l'insulto e l'offesa nei confronti di presunti difetti fisici verso una persona, soprattutto purtroppo avviene nei confronti delle giovani ragazze, e porta a diversi sintomi, tra cui appunto un aumento esponenziale dei suicidi, ha portato in questi ultimi 10 anni. Ma andando sul tema dei bambini, è evidente che in questo momento c'è uno studio molto interessante su 10.000 bambini negli Stati Uniti, si chiama abcdstudy.org, per chi fosse interessato, e che ci sta sostanzialmente dicendo già oggi una prima cosa. È uno studio longitudinale che segue i bambini nei loro primi 20 anni di storia, 20 anni, quindi è il primo studio così importante a livello globale. Già nei primi anni si vede che i ragazzini che hanno fruito più del digitale hanno un assottigliamento della corteccia cerebrale. Per darvi un'idea anche solo organica, cioè fisiologica, cerebrale, di ciò che avviene utilizzando molto di più rispetto ad altri bambini il digitale. L'assottigliamento cerebrale della corteccia, che cosa succede, cosa significa? Significa che avviene nel corso del tempo, nel corso degli anni, per tutti noi, nel corso della crescita, ma ovviamente non così presto, non certo in età infantile. Quindi avviene un po' più tardi ed è spesso associato poi a disturbi quali Parkinson e l'Alzheimer. Oggi molti studiosi parlano di un negozio perenne e perpetuo di caramelle, dove questi bambini vengono inseriti in contesti dove sostanzialmente il circuito della dopamina, il famigerato ormai dopamine loop, di cui si parla molto anche in documentari, quale quello pubblicato da Netflix, che è The Social Dilemma, ma si parla molto anche di questa tematica della dopamina, che è il neurotrasmettitore del piacere, e che questi ragazzi, appena ricevono un like, piuttosto che vedono un video breve di 15 secondi su TikTok, piuttosto che altro, si ritrovano attivato questo circuito dopaminergico che li porta costantemente a restare lì e a profondere ore e ore e ore di attenzione in oggetti che alla fine non sono evolutivi, cioè non ti permettono, a meno che tu non segua dei corsi di formazione di un certo tipo o magari alcuni contenuti, ma ore e ore e ore, giorni e giorni e giorni, mesi e mesi e mesi profusi in questi oggetti portano l'attenzione ad essere non solo dedicata a questi e magari a non essere portata evolutivamente a una crescita, ma portano anche appunto a una disfunzione dell'attenzione stessa, che poi può diventare in futuro patologica. Aumentano tantissimo le diagnosi, non a caso, dei ragazzi sugli adolescenti in età puberale di ADHD, cioè quella condizione dove c'è una iperattività, un'iperattivazione, un'iperattività e un problema proprio di mantenere l'attenzione sostenuta, cioè una concentrazione su alcuni compiti banalmente.
Bene, fammi dire, Luca, che adesso io penso che chi sta partecipando magari un po', allora non vogliamo fare né terrorismo ma né suscitare troppe ansie, però siamo davanti a situazioni concrete, perché quando Luca poi parla di rivoluzione digitale ed è una rivoluzione psicologica, in realtà questa rivoluzione digitale purtroppo tutto il lato emotivo è stata inavvertita per tanto tempo. In realtà gli avvisi c'erano, perché fin dalla fine degli anni 90 ci furono anche studiosi italiani che iniziarono a parlare dell'interazione del computer con il bambino, quindi le probabili caratteristiche. Diciamo che però la differenza tra ieri e oggi è che ieri eravamo in un mondo di opinioni, oggi, come dice Luca, ci sono studi che in maniera precisa evidenziano determinate situazioni. Ma perché siamo partiti un po' dal lato oscuro di questo? Un po' per rendersene conto e un po' per far capire anche a tutti noi che in realtà ci siamo dentro immersi tutti. Non è qualche cosa che esistono i buoni e i cattivi, perché ognuno di noi fa uso di messaggistica, di strumenti e quant'altro. Parlavamo con Luca nella preparazione del webinar, che nel suo libro fa un lungo elenco di, diciamo così, chiamiamole patologie o comunque
potenziali tali. Usa
tu il termine corretto. Potenziali tali sia nel mondo, diciamo così, della vita privata, quello che ci sta descrivendo un po', ma addirittura anche nel mondo aziendale, dove il fatto che le persone stiano davanti a un video, come stiamo facendo noi, per una giornata intera, ma non conversando, ma impegnati all'interno di una progettualità, quindi mantenendo un multitasking continuo, stanno creando addirittura una serie di patologie, corretto? Quindi diciamo che evidenziare questo non è terrorismo, ma è un po', Luca, giusto per riprendere il tema e chiudere questo quadro di un lato oscuro, ma è un lato oscuro che non è più un'opinione, sono dei fatti. Questa è la diversità tra 4,
esattamente, esattamente. Oggi, ormai ci sono, cioè tutti i neuroscienziati, i ricercatori stanno evidenziando proprio questa crescita realmente esponenziale di queste tipologie di disagi. Non sono ancora, vi dicevo prima, l'unico disagio effettivamente riconosciuto da un manuale delle psicopatologie, l'unico disturbo riconosciuto dalla dipendenza da videogame, ma ce ne sono tantissimi che ormai hanno ricevuto centinaia di ricerche a loro supporto, purtroppo, e che hanno portato evidentemente molte evidenze. In ambito aziendale faccio cenno di una di quelle che è emersa evidentemente nella pandemia, che viene definita Zoom fatigue, non perché sia legata solo a Zoom fatigue, Zoom viene utilizzato ovviamente perché è una degli strumenti di videoconferenza più conosciuti, ma in realtà si parla di tutti gli strumenti di videoconferenza. Evidentemente il confinamento da una parte e lo smart working dall'altra ci hanno portato ad aumentare enormemente la nostra attenzione in videoconferenza con diversi colleghi, clienti, fornitori e quant'altro. La Zoom fatigue che cos'è? Non è altro che l'affaticamento appunto da videoconferenza, che è una fatica appunto dovuta a un uso eccessivo delle riunioni online. Però così, detta così, sembrerebbe molto leggera, no? Come tematica, in realtà ha valanghe di conseguenze che vanno da problemi di ordine fisico a problemi di ordine psicologico, quindi dal mal di testa al dolore alla schiena, le difficoltà visive che devo dire sono impattanti e credo che ognuno di voi avrà potuto sperimentare quello che viene definita sindrome dell'occhio secco, che è quella che sulla quale l'OMS tra l'altro sta puntando moltissimo l'attenzione in questi anni, definendola una delle sindromi più sottovalutate e meno conosciute, cioè come avere una sorta di sabbiolina, no, dietro l'occhio quando l'occhio è particolarmente affaticato. Ma ovviamente parliamo anche di insonnia, disagio diffuso, stanchezza naturalmente fisica e mentale. Noi oggi parliamo di stanchezza da long covid, ma in realtà queste due tematiche si spesso e volentieri, per chi viene dal covid, si intersecano in modo importante, in modo consistente. Quindi una stanchezza fisica e mentale che è dovuta anche a queste eccessive videoconferenze, all'ansia naturalmente, parliamo di ansia, il distress, chiamiamolo distress perché ogni tanto giustamente mi fa notare che esiste uno stress negativo e uno positivo. Il distress, che è lo stress negativo, questo va da sé, non ce lo facciamo mai mancare all'interno di nessuna tipologia di disagio, le preoccupazioni fino a poter sfociare addirittura in burnout. Un burnout che ha avuto anche qui il suo upgrade a burnout digitale, che è un altro di quei temi, burnout digitale, sul quale vale la pena porre una grande attenzione, perché il burnout digitale, naturalmente, se vi ho parlato di alcuni sintomi da Zoom fatigue, che sono quelli precedenti, il burnout digitale è un qualcosa all'ennesima potenza, perché parliamo, burnout, voi lo sapete, si tratta di un esaurimento che poi ci porta non solo a dei sintomi che in qualche modo riusciamo a contenere, il burnout può portare a dei sintomi che evidentemente poi richiedono un allontanamento forzoso dal lavoro e anche da una vita familiare in alcuni casi e da una vita, diciamo, come l'abbiamo conosciuta prima, seppur per un tot di tempo. Invece un elemento curioso secondario che è emerso dalla Zoom fatigue e da questa continua nostra presenza e pressione nelle videoconferenze è stato chiamato dismorfia da Zoom. È curioso perché effettivamente il fatto per noi di essere costantemente davanti a uno specchio reale, perché poi alla fine io adesso sto guardando te Massimo, esatto, ci stiamo guardando, e alla fine porta inevitabilmente a guardarci meglio tutto il giorno, cioè, e magari per le persone che hanno che sono un pochino più fragili, ma non eccessivamente, porta a vedere che magari io sono un po' stempiato, non so, alcuni punti che mi piacciono di meno piuttosto che altro, cioè mi mette continuamente davanti alla mia immagine sulla quale ovviamente posso portare ad acuire la mia sensazione di avere dei difetti. Quindi voi immaginate, qui ovviamente c'è un continuum che va da 0 a 100, cioè a chi non interessa assolutamente nulla e chi invece è totalmente immerso in questa cosa. Banalmente ha portato in alcuni paesi da un aumento degli interventi di chirurgia plastica del 30% la pandemia, per darvi un'idea. Cioè, quindi, tant'è da meritare l'etichetta di dismorfia da Zoom. Cioè io, la dismorfia cos'è? Cioè una errata percezione del mio corpo. Quindi io sono magro e mi vedo magari non magro, mi vedo con dei chili in più, io magari sono normalmente bello, normalmente normale, normo bello, e quindi però mi vedo brutto, mi vedo normo brutto.
Mamma mia,
esattamente, oddio, esattamente. Guarda come mi guardo. Quindi qui ovviamente insomma c'è un aumento della consapevolezza, chiamiamola così, proprio del soggetto rispetto al proprio corpo, no? E quindi c'è un confronto anche di sé, tra sé e le proprie persone, perché poi magari ci vediamo in mezzo ad altre 10, 20, 15 persone, e naturalmente un'insoddisfazione verso le proprie caratteristiche corporee. Anche qua ovviamente questo voi potete immaginare che cosa può andare a scatenare. Questo solo per accennarne alcune, potrei parlarvi della fear of missing out, cioè quella dinamica per cui siamo costantemente preoccupati di perdere l'email del capo, l'email del collega, l'email del cliente, le notizie aziendali, le notizie sulle promozioni, le notizie di quella fusione che è avvenuta tra un'azienda e un'altra. Insomma, per ognuno di noi, a seconda del proprio lavoro, possono essere diverse. Però la cosa diciamo interessante e preoccupante è che ovviamente portano a preoccupazione, ansia, disagio, e tutta una serie di sintomi che immagino io in primis, quindi non sono assolutamente, nonostante ne stia parlando, no, sono indenne esattamente. No. Quindi questo è un tema che tocca a tutti noi, come giustamente diceva prima Massimo, e sul quale dobbiamo fare attenzione massima ed estrema, da una parte nell'educazione dei nostri figli in quanto figure di riferimento, dall'altra se manager, ma anche se non manager, dobbiamo porci una grandissima attenzione nei confronti dei dipendenti, perché ovviamente mai come oggi il loro benessere è un sintomo di salute dell'azienda.
Beh, insomma, diciamo che stiamo componendo un quadro che poi preavviso avremo il lieto finale, quindi non è che adesso piano piano andremo anche un po', però avere i piedi per terra, sapere qual è esattamente lo stato, la situazione del presente, da lì poter prendere delle decisioni. Le decisioni partono sempre, decisione uguale a una crisi, io ho una crisi, prendo una decisione, atto un cambiamento, ma per far ciò devo essere consapevole, devo avere i piedi ben saldi e sapere che cosa c'è intorno a me. Tra l'altro, quando prima dicevi appunto il sistema si autoaggiusta, perché poi alla fine abbiamo scoperto che si è sviluppato un business per chi fa attività di chirurgia personale, proprio perché, quindi neanche simpatica questa cosa, che da un lato nascono le politiche di benessere e poi alla fine parleremo un po' di prevenzione. Già tu adesso hai lanciato alcune cose, però è chiaro che ne hai parlato prima, diciamo che c'è questa rivoluzione psicologica in atto su cui per tanto tempo non abbiamo guardato l'uomo nel suo contesto emotivo, di come della sua parte, diciamo, di anima, e quindi di come di quella parte sottile, ma l'abbiamo sempre un po' troppo forse considerato come una macchina messo davanti. Tant'è vero che non è qui il caso, ma potremmo parlarne per delle ore io e te insieme, ma anche sue esperienze, guardare.
Abbiamo perso Massimo per un attimo, che stava appunto riportando il tema della rivoluzione psicologica in atto, ed è assolutamente a mio avviso centrale. Massimo, ti abbiamo perso per qualche secondo.
Sì, sì, no, stavo dicendo che in questo contesto qui abbiamo una situazione dove sicuramente siamo in una situazione dove
sì, abbiamo, all'inizio, cioè poco dopo
non so dove eravate rimasti, partito. Però scusate, no, stavo dicendo che siamo davanti a una situazione dove sicuramente abbiamo un incredibile spazio di miglioramento per quanto riguarda le attività che possiamo fare. Ma dall'altro, quello che tu stavi dicendo un po' è anche che, come nel mondo del lavoro, abbiamo un attimo da gestire questa ondata positiva di tecnologie che nello stesso tempo comunque sta creando, quindi dobbiamo trovare un equilibrio nuovo. Questo equilibrio
Sì.
nuovo, che francamente è un equilibrio a cui siamo richiamati un po' da anni, perché chi si interessa, tu prima citavi appunto come tecnologo, insomma, adesso per non tornare troppo indietro nel tempo. Però la mano era stata alzata da molte persone, da Manfort, Ivanili, Cellulli, Postman, solo per citarne alcune. Cioè, diciamo che la differenza tra il passato e oggi potevano sembrare delle opinioni. Quindi oggi a noi ci tocca fare proprio dei passi avanti. Tra l'altro, una cosa, tu prima parlavi di come, andando un attimo e iniziando a spostarci poi anche di tema, nel senso rimaniamo nello stesso tema, ma iniziamo a cambiare un po' il contesto. Tu hai sempre parlato delle aziende, le aziende oggi si sono organizzate molto, ma anche la vita personale, la messaggistica, i filmati e quant'altro, hanno organizzato molto le loro attività su tutta questa strumentazione digitale che permette di fare incontri come il nostro, ma videoconferenze fino a stancarsi, attività online e quant'altro. Diciamo che se nelle aziende, ed è questo, vorrei usare questo paragone giusto per sollevare e arrivare un po' anche alla parte, diciamo così, positiva. Allora, le aziende in realtà non si stanno ancora ponendo un modo di come organizzarsi in maniera diversa. Sì, diciamo che smart working, facciamo tornare le persone in azienda, lavoriamo misto, però non c'è stato una vera, diciamo così, ribaltamento del modo di come organizzarsi, di come pensare il lavoro. È vero che ci sono i contratti smart working che dovrebbero ribaltare il concetto di contrattualistica e di come si lavora e quant'altro, ma siamo ancora un po' agli inizi. Io mi domando, in un ambiente come il tuo, quindi dove l'impatto di queste tecnologie nella professione ha portato che probabilmente alcuni prediligano poter fare una terapia online piuttosto che una terapia in studio perché possa avere persone da distanza e quant'altro. C'è stato, è vero, che probabilmente chi non si sarebbe mai avvicinato allo psicologo, lo dicevamo all'inizio, ci sono tanti stereotipi, ma se io vado a fare della terapia, psicoterapia, vuol dire che sono matto, che ho problemi e quant'altro. E quindi c'è una negazione di questa attività. In realtà, attraverso tutto ciò che è accaduto, il Covid e così, mi dicevi che molte persone si sono avvicinate e hanno avuto un primo contatto. Allora, permettimi di usare questo paragone. In un ambito come il vostro, sensibile agli aspetti, tu sei cosciente di tutto che accade, ma addirittura sei stato cosciente molto prima di tanti altri perché ci sei immerso. L'utilizzo di queste tecnologie anche nella vostra professione, come viene visto? Nel senso che state provando a capire, a trovare qual è il punto di equilibrio, proprio voi che state lavorando sul lato emotivo, che potrebbe essere poi utile riportarlo nelle aziende in altri contesti, perché in realtà voi siete, fatemi dire, scusami se uso una chiusura, ma comunque siete persone che siete ben consapevoli anzi, probabilmente a volte troppo consapevoli del lato emotivo, del lato sottile della persona, e quindi molto concentrati lì, e poi magari scappano via dei pezzi, ma è una situazione equilibrata. Sarebbe interessante capire come un ambito come il vostro, che comunque è anche stato, diciamo così, trasformato nella sua modalità di agire, da psicoterapia, se torniamo indietro nel tempo, pensare di fare la psicoterapia via telefono, a volte si faceva, c'erano i famosi telefoni che supportavano chi si voleva suicidare o stava male, diciamo oggi siamo un'evoluzione ancora peggio perché. Quindi mi piacerebbe capire come vi state muovendo, quali prospettive vedi e se queste prospettive potrebbero essere mutuabili in altri
Certo.
contesti,
La
visto che
domanda è molto
proprio andate a toccare proprio il
interessante,
nervo
richiede anche
esoterico e sensibile.
una discreta quantità di tempo, cerco di essere sintetico.
Adesso sì, no,
Assolutamente,
era giusto per
assolutamente. Ma
accennarti
infatti
appunto che
guarda,
ci
come
sono
ogni
delle
buon
azioni che nel tempo poi
storytelling,
magari invece
in qualsiasi
qualcos'altro,
storia
ecco.
che conosciamo, insomma, quando il lato scuro diventa troppo preponderante, interviene un flusso fortunatamente opposto che invece cerca di mitigarlo e cerca soprattutto di portare delle soluzioni alternative. Quindi passiamo dal tema tecnopatologico, quindi delle tecnopatologie, no? Così come in qualche modo le ho descritte sul libro, alle psicotecnologie, che sono appunto quelle che tu accennavi prima, che effettivamente sono la parte, secondo me, più interessante di quest'epoca, diciamo, di questa fase della rivoluzione digitale. Perché? Perché sostanzialmente stanno crescendo, soprattutto devo dire, con finanziamenti importantissimi negli ultimi 2 anni, stanno crescendo start-up e società che producono tecnologie digitali per migliorare la salute mentale, il benessere psicologico, promuovere in generale il cambiamento positivo delle persone. In alcune nazioni hanno addirittura meritato una normativa ad hoc. Negli Stati Uniti e in Germania, per esempio, oggi tu puoi addirittura, nel senso delle aziende con determinati requisiti, possono costruire quello che vengono definite terapie digitali, digital therapeutics, cioè delle app, magari per smartphone o in realtà virtuale o altro, che servono a curare una certa psicopatologia, una certa patologia in generale. Quindi ci sono delle app validate attraverso un trial clinico randomizzato e controllato, identico a quello dei farmaci reali, cioè l'FDA negli Stati Uniti, cioè, governa e certifica questo processo. Quindi esattamente come fa per i farmaci, lo fa per le terapie digitali. Se tua azienda hai una terapia validata e certificata per l'ansia generalizzata, per la depressione, per il diabete, che non è una psicopatologia ovviamente, ma si porta dietro una serie di necessari cambiamenti comportamentali e di stile di vita per poter essere affrontata nel migliore dei modi, eccetera, 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 tu la puoi presentare ovviamente attraverso un certo iter metodologico e quant'altro all'FDA americana, che nel momento in cui te la dovesse approvare, il tuo farmaco potrebbe essere rimborsabile, farmaco digitale, potrebbe essere rimborsabile dalle assicurazioni private negli Stati Uniti e dal sistema sanitario nazionale in Germania. Cosa significa questo? Significa che oggi il digitale sta addirittura assumendo una connotazione terapeutica con questa modalità. Questo vuol dire, oggi ci sono poco più di 100 terapie digitali nel mondo, anche perché costano tantissimo in termini di trial clinici, e non ci sono tantissimi, in questo momento non tutte le aziende farmaceutiche stanno spingendo in quella direzione, ma piano piano ci arriveranno. Come impatta l'azienda? L'azienda può essere impattata in tanti altri modi, cioè all'azienda ovviamente non deve lavorare in un contesto clinico, quindi non deve andare a curare psicopatologie evidentemente dei propri dipendenti, deve semplicemente, tra virgolette, semplicemente aiutarli a gestire meglio lo stress, aiutarli a gestire meglio il cambiamento che è inevitabile sempre di più evidentemente in questa epoca storica, e quindi ci sono fior fior di tecnologie interessantissime che possono essere declinate in ambito aziendale e che hanno degli impatti potenzialmente molto interessanti in termini di efficacia sui dipendenti. Un esempio su tutti, la realtà virtuale. PwC e IDC, giusto per citare altri due giganti della consulenza, ecco, attraverso varie ricerche hanno dimostrato che la realtà virtuale è 4 volte più efficace in termini di apprendimento. Cioè, se io ti faccio un corso, se noi facciamo un corso frontale o un corso in realtà virtuale, ci sono, diciamo, l'efficacia è di 4 per. Perché? Perché la realtà virtuale tipicamente va a toccare una serie di sistemi di apprendimento, tutti i sistemi dell'apprendimento, insomma, tutte le componenti del nostro sistema d'apprendimento, emotiva, cognitiva, esperienziale e comportamentale. Quindi andando a toccare vari ambiti del nostro sistema di apprendimento, è inevitabilmente più longeva, più efficace e inoltre è multisensoriale. Ti faccio un esempio: se io ho necessità di portare il mio team in un sommergibile, faccio un esempio concreto che esiste veramente in termini di app, in un sommergibile, quindi io voglio fare un po' di azione di consolidamento del mio gruppo di lavoro, lo porto in un sommergibile all'interno del quale c'è una situazione di emergenza. Faccio un esempio semplice, ma perché è un'app americana che fa questa tipologia, che fa questa tipologia di azione, ed è molto interessante perché oltretutto è veramente molto impattante. Io l'ho provata seppur in una fase di demo. Ecco, sei in un sottomarino dove accadono alcune cose, dove c'è una catena naturalmente di governance da mantenere, dove ognuno ha una parte fondamentale all'interno di quel sommergibile, e ciò che accade, la situazione di emergenza, se non avvengono una serie di passaggi dove tutti hanno un ruolo da protagonisti in team, il sommergibile esplode. Quindi è evidente che una situazione del genere nella realtà diventa un po' difficile, no? A meno che tu non sia Google, magari, che porti veramente 10 persone in un sommergibile, però diventa un po' complicata, no? Ho fatto l'esempio del sommergibile, può essere quello della barca nella tempesta, anche qua voglio dire, la barca, ci troviamo tutti sulla stessa barca metaforicamente all'interno di una tempesta all'interno della quale noi dobbiamo uscire. Ecco, già quella metafora è interessante, perché magari una tempesta può essere per te avere un significato nella stessa tua azienda, per qualcun altro un altro, e quindi iniziamo a sintonizzarci comunicativamente su cos'è quella tempesta per tutti noi, ma vivendola in una realtà virtuale dove tu sei immerso, cioè tu proprio sei, grazie a questi caschetti, tu guardi intorno e ti trovi immerso in una tempesta come se fossi in una realtà. Ecco, questa multisensorialità che ti portano questi strumenti ti aiuta a lavorare molto bene sui soft skills, sulla gestione dello stress, sul change management e su tante situazioni che altrimenti sarebbe o troppo costoso o troppo o molto difficile evidentemente da poter nelle quali poter immergere le persone che lavorano con te. Ecco, un altro tema importante è quello della diversity and inclusion, perché per esempio la realtà virtuale ha dimostrato con ricerche longitudinali su vari paesi, su vari temi, di essere molto importante anche nei termini della mettersi nei panni dell'altro. Cioè, se io mi metto nei panni di una persona nella realtà virtuale, di un'altra persona nella realtà virtuale, e vivo alcune ispezioni della sua quotidianità, sviluppo molta più empatia nei confronti di questa persona. Perché? Perché mi sono messo nei suoi panni, perché ovviamente c'è una modalità di neuroni a specchio che di cui vi evito l'approfondimento, ma che mi aiuta molto di più a entrare appunto nei panni di quella persona e a viverne le complessità quotidiane, le complicazioni quotidiane. Tutto il tema diversity and inclusion, che fa parte ormai della, anche qua, dello storytelling aziendale, soprattutto delle grandi aziende, ma che arriverà piano piano anche sulle PMI, riguardo ovviamente le differenze etniche, le differenze di genere, le differenze di fisico, le differenze corporee, le differenze culturali. La diversity tocca tantissimi di questi temi. Ecco, è interessante il fatto di poter entrare nei panni di una di queste persone che è discriminata magari in contesti aziendali e in generale nella società. Questo è stato provato da tantissime ricerche su tantissimi ambiti, che vanno dai rifugiati di guerra, da chi vive la guerra, fino a chi vive nei panni appunto di una di un altro genere, fino a chi vive nei panni di un'altra etnia. È stato provato che c'è uno sviluppo empatico di gran lunga più interessante rispetto al banale racconto, tra virgolette banale, cioè io ve lo sto raccontando, non è la stessa cosa del viverlo. Quindi qui il sistema... Dai.
Chiaro. Però, no, però permettimi, giusto per perché capisco che poi l'argomento a passione va... ritorniamo un attimo, quindi tu stai dicendo che esistono, diciamo, un utilizzo di queste tecnologie digitali per cercare di risanare delle ferite. Uso un termine che probabilmente a molti non piacerà, ma è un po' come un ricondizionamento o un condizionamento, quindi sono più tecniche, fammi dire, non dico manipolatorie, ma che vanno ad agire, come stai dicendo tu, a una specie di educazione e rieducazione su alcuni temi, su cui poi chiaramente possono esserci dei parametri etici.
Permettimi solo un inciso, perché tu parli di condizionamento. Oggi il condizionamento alla Pavlov o alla Skinner è reale, tu lo sai, lo sta facendo tutto il mondo della captologia, dell'ingegneria comportamentale, che è dietro alle app più importanti del mercato. Questo è un tema. Il tema delle psicotecnologie invece è molto più ovviamente evoluto. Non parlerei di condizionamento in questo ambito, Massimo, ma perché? Perché tu non vai a ricondizionare nulla. Tu in questo caso fai in primis una psicoeducazione, cioè tu fai capire alle persone quali sono le tematiche psicologiche che tu stai affrontando. Quindi io non te lo faccio come una cosa che tu non conosci, cioè prima ti spiego che cosa serve, cosa che per esempio un social non fa, e in termini di condizionamento prima ti spiego che cosa ti serve questo intervento, te lo spiego bene, e poi tu lo puoi vivere, ma non solo dal punto di vista cognitivo di condizionamento, tu lo vivi dal punto di vista emotivo. Io ti assicuro, io ho fatto queste esperienze anche in ambiti di gruppali. Vivere una tempesta nella realtà virtuale ha un impatto emotivo fortissimo. Tu senti le viscere, è un impatto proprio viscerale, è un impatto di pancia, è un impatto corporeo, esperienziale, veramente molto importante. Per quello dico, qui non si tratta di condizionamento, perché tu non lo stai facendo all'insaputa dell'altro, ma tu stai facendo una serie di interventi che lo aiutano a recuperare porzioni di sé in parte dimenticate, che è quello che poi fa normalmente qualsiasi intervento psicologico, no, se vuoi, cioè o di formazione o educativo esperienziale. Cioè tu trovi o vai a sviluppare parti di te non ancora sviluppate o poco sviluppate, o parti di te dimenticate o sopite, come nel caso appunto dell'immaginazione piuttosto che dell'aspetto emotivo. Chiusa parentesi, vai pure.
No, grazie, perché era la precisazione dovuta, nel senso che comunque abbiamo tirato fuori un aspetto che è proprio quello del condizionamento che subiamo in maniera implicita e inconscia utilizzando determinati strumenti che comunque sono strumenti per alcuni versi portatori di interessi ideologici, e quindi tu stai dando una risposta mostrando come da un lato bisogna sempre lavorare su un tema di consapevolezza. Io preparo una persona, ho uno strumento che mi permette insieme a quella persona di raggiungere degli obiettivi, anche perché poi per assurdo, quando parliamo dei talenti sappiamo benissimo che si parla di diversity e quant'altro nelle aziende, di tutto ciò, il panorama che tu hai messo dentro, dimensioni, sesso, tante cose. Peccato che però l'unica diversità che si dovrebbe coltivare, che è l'animo umano, il talento, la diversità proprio della persona, quella invece viene azzerata perché chiaramente c'è una cultura di riferimento aziendale e quindi mi servono più persone che siano più vicine alla, diciamo così, al mio quotidiano rispetto al poter esprimere un ingegno, una capacità di gestire delle variabili improvvise. Quindi lì potremmo fare un discorso lungo ore, però in tema di diversità c'è anche questo tema del talento personale che uno apporta all'interno dell'azienda che non viene curato, quindi bisogna iniziare a parlare nelle politiche di diversity anche del talento umano, perché sennò il rischio è che me lo spengo e poi o la persona lo esprime fuori dal lavoro se siamo fortunati, oppure non lo esprime più perché viene, diciamo così, uso un termine molto pesante, lobotomizzata, e quindi di conseguenza ha spento le sue aspettative, perché comunque ha una posizione di successo, guadagna tanto, quando sarò in pensione forse, o quando sarò in vacanza, e poi alla fine tanto questo non accade mai. Comunque, ritornando un po' a quello che dicevi, ed è grazie dello spunto tra il condizionamento e quant'altro, perché abbiamo tirato fuori un tema che comunque il più delle volte in tutto questo discorso delle tecnologie non abbiamo, a volte sembra che queste tecnologie siano un po' neutrali, cioè nascono, ci arriva dalla mattina, oh che bello, oh, è nato un oggetto, e non pensiamo che in realtà all'inizio, quando io ho parlato dell'impatto delle persone sulle tecnologie, perché in realtà non è un refuso, se io parlo dell'impatto delle tecnologie sulle persone come se fossero un oggetto che nessuno l'ha pensato, costruito e voluto, dietro in realtà ci sono persone che hanno chiaramente scopi e obiettivi. Però ritornando un attimo a quello che stiamo dicendo, quindi permettimi di mettere insieme. Allora, da un lato diciamo che le aziende, se io esco dal mondo che tu stai citando, quindi un mondo di supporto per far crescere consapevolezza, riparare danni emotivi, far rivivere situazioni, accompagnarle, quant'altro. Mi ricordo che mi raccontavi anche che alcune tecniche, me l'hai citato brevemente, nascono anche, diciamo, da un recupero emotivo di persone che hanno subito traumi durante battaglie, guerre, di ritorno, e quindi
la disturbi da stress post-traumatico, esatto.
Con in fianco il terapeuta a gestire delle situazioni e a cercare di ricordare. Esatto. Quindi da un lato, però se ritorniamo, e quindi le aziende potrebbero, però diciamo è complicato, diciamo che è un ambito su cui...
Adesso arrivo, sì sì.
Però c'è l'altro aspetto su cui mi sei sfuggito via un attimo e volevo riportarti. Allora, perché il teorema era, la tesi dice, allora, l'azienda sta facendo, e anche nella vita privata stiamo facendo cose che ci danno dei problemi. Le stanno facendo anche in un modo dove sanno che questi problemi sono molto più consapevoli. Molte aziende, molti di noi facciamo lo struzzo, facciamo finta di nulla, ma in realtà poi prima o poi il problema è qua. Lo sapete, voi lavorate proprio con la parte sensibile della persona. Quindi, come pensi che si possa raggiungere un equilibrio? Come lo state cercando in questa rivoluzione digitale, proprio in un ambito come la terapia? Perché certo, poi voi parlate di contatto con le persone, la stessa cosa io la mutuo nelle aziende. Il ritorno della persona in azienda, il più delle volte per la socialità e quant'altro, i rapporti. Però visto dal tuo punto di vista, nella tua professione, come lo vedi questa situazione di cercare di... Visto che nel vostro ambito, poi ti lascio la parola, abbiamo letto, esatto, visto che ci sono persone che si sono spostate totalmente sull'uso solo di tecnologie, altri che dicono allora, mai più, non usiamo per nulla le tecnologie.
Diciamo che stiamo sui due livelli, no? Clinico e organizzativo, quindi teniamolo e poi parliamo sia dell'uno che dell'altro. Parto prima dalla tua domanda, così stavolta ti rispondo subito. Allora, il tema clinico, oggi ci sono diversi professionisti della salute mentale che hanno iniziato a usare le tecnologie. Tu lo sai bene, la pandemia in primis ha portato questa tecnologia, cioè quindi la videoconferenza, la teleconferenza, la cosiddetta ormai telepsicologia o telemedicina. E quindi ormai, cosa che magari prima i miei colleghi conoscevano molto meno, oggi tutti hanno iniziato a conoscerla e quindi devo dire ha portato anche a parecchi vantaggi. Perché ti faccio un esempio, ci sono tantissime persone che altrimenti non sarebbero andate da uno psicologo, per esempio, mentre invece il fatto di essere a distanza in questa modalità porta le persone ad avere una maggior disinibizione, si chiama online disinhibition effect, cioè l'effetto da disinibizione online, quello che poi in negativo ti porta ad essere leoni da tastiera, ma in positivo magari ti porta appunto in una sessione terapeutica a dire più cose o ad essere più tranquillo nel poterle trasmettere a un professionista, evidentemente. Oltre a questo, la possibilità da parte di tanta gente che magari nel proprio paese non ha uno psicologo, banalmente, quindi magari dovrebbe fare tanti chilometri e non ci arriva. La necessità da parte di molte persone magari di non... l'impossibilità di accedere a un certo tipo di servizi magari per una questione di costi. E quindi invece online trovi anche qui costi differenti, puoi trovare dei costi più accessibili, costi meno accessibili, ma anche proprio il viaggio magari potrebbe essere impattante. Io conosco persone che ci mettono magari tre quarti d'ora ad arrivare dal proprio terapeuta, così hanno accelerato e hanno anche aumentato questa capacità. D'altra parte, tutti quelli che magari erano scettici di entrare da uno psicologo perché non volevano banalmente incontrare qualcun altro, magari la persona che arrivava prima di loro e che era lì prima di loro, no? O piuttosto farsi vedere che entravano in uno studio lo psicologo. Ecco, tutte queste situazioni, tutte queste condizioni, che poi alla fine sono psicologiche ed economiche, alla fine sono state in qualche modo affrontate e risolte. Poi certo, vedersi di persona e ti dà molti più segnali, cioè tu prima parlavi di del mondo sottile, no? E di tutta la componente, se vuoi, non verbale, di attenzione, tu qui non vedi tutta la mia parte sottostante, non vedi il movimento delle mie braccia, a meno che io non le alzi così, cioè ti perdi inevitabilmente dei segnali corporei che sono, come sai, fondamentali. Ci sono ricerche che ti dicono che il non verbale fa parte del più del 70% della nostra comunicazione, quindi ovviamente è evidente, no, che comunque ti perdi qualcosa. Però l'aspetto interessante anche qui è proprio nel riuscire comunque a dare una risposta a chi ne ha bisogno e altrimenti non potrebbe magari ad arrivarci, e d'altra parte magari fornire una risposta ibrida, come facciamo anche con il lavoro. Quindi magari se una volta vengo e tre volte sto a casa, riesco anche a dare maggior continuità al mio lavoro terapeutico, perché è evidente che se io vengo una volta al mese e poi non riesco più a intervenire per mille motivi, che possono essere un lockdown piuttosto che un'impossibilità nel muovermi perché ho mia figlia ammalata, ecco, a quel punto qui mi aiuta moltissimo. Questo però è il primo passettino verso il digitale da parte dello psicologo e del professionista della salute mentale. Ce ne sono molti altri. La realtà virtuale di cui ti parlavo prima, io mi occupo di questo anche nella mia vita professionale, cioè fornire strumenti di realtà virtuale ai terapeuti, agli psicologi, ai medici, ai professionisti della salute mentale e in parte alle aziende, ovviamente. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire sostanzialmente fornire sia strumenti mediati da un professionista, sia strumenti non mediati da un professionista. Per che cosa? Per il benessere psicologico. Mi spiego meglio, qui la realtà virtuale diventa altrettanto interessante rispetto alla formazione, perché... perché anche qua c'è la multisensorialità, l'apprendimento. Alla fine, quando tu fai un processo e un lavoro su di te di gestione dello stress, di capacità di gestione, di miglior gestione di stress, è ovvio che anche qua è un tema di apprendimento. Quindi è possibile costruire scenari di realtà virtuale. Quindi io mi metto in testa al caschetto, in una postazione comoda, magari in un ufficio destinato, in una location dell'azienda destinata a un corner antistress, e a quel punto mi vivo 10 minuti, 15 minuti di un filmato, di un'esperienza che va ad alleggerire la mia tensione, eccetera, eccetera, eccetera. E a quel punto io ho fatto una pausa benefica dalla quale mi porto a casa anche un apprendimento di un certo tipo. È una pausa, magari all'interno, noi abbiamo fatto il Giardino Segreto, per esempio, che è stata addirittura tradotta in 20 lingue, tra cui ultime russo, ucraino e cinese, giusto per darti un'idea, ma parliamo di giapponese, coreano, arabo, ma per dire cosa, ed è stata sulla quale sono in corso ricerche da N paesi che vanno dal Brasile al Giappone, alla Germania, all'Iran, per darti un'idea, cioè di quanto questo tipo di esperienze sono a tutti gli effetti importanti e attenzionate da parte della comunità dei ricercatori e in alcuni casi delle aziende. Quindi qui l'azienda può diventare fruitrice non di alcuni contenuti che sono quelli mediati dal professionista, cioè caro dipendente, io ti posso dare all'interno delle politiche di welfare aziendale 4 ore al mese, 2 ore al mese, dai, cioè siamo più sostenibili, 2 ore al mese di incontro, sì esatto, sarebbe meglio, 2 ore al mese di incontro con un terapeuta, dove tu
settimana.
Puoi parlare di quello che vuoi, la privacy è tua, cioè io non monitoro nulla, neanche so se tu l'hai fatta o non l'hai fatta. Io le metto a disposizione, ovviamente in totale rispetto evidentemente di tutto ciò che il GDPR ci racconta e del buon senso. Quindi ti do questo tipo di servizio, ma ti potrei dare un'altra tipologia di servizio, una stanza dove tu ti puoi prenotare 10 minuti, 15 minuti alla settimana, dove ti faccio fare un'esperienza di realtà virtuale, quindi dove tu vieni immerso in un altro mondo che è stato creato apposta per il tuo benessere, scientificamente validato per aiutarti a star meglio. Quindi evidentemente sono delle prime azioni concrete sulle quali si può lavorare. Sono tante poi le azioni, no, che noi possiamo fare per migliorare la salute mentale. Naturalmente io in questo momento sto parlando non di strategie di welfare alte, sulle quali potremmo parlare veramente tantissimo, ma sto parlando di alcuni degli strumenti che potrebbero essere adottati in linea con parte di queste strategie di welfare, perché ovviamente per la serie, se non puoi combatterlo, il digitale, fatelo amico. Insomma, i cinesi su questo avevano un proverbio, dico, tanta saggezza, ormai proveniente da qualche millennio, insomma, che è vecchio di qualche millennio.